Le interviste di Radio Animati. Le interviste di
Radio Animati. Allora, primo ospite di questa giornata, possiamo partire da...
Chi è? Chi è?
Ma siete venuti in camera mia, ma non ho capito. No, stai scherzando. Sono sveglio da un pezzo. Non è detto che sia molto sveglio in senso mentale, però sono sveglio, gli occhi sono aperti. Sono Pietro Ubaldi.
Buongiorno,
buongiorno.
Buongiorno.
Una sorpresa.
Sentite anche il rumore dal vivo della cerniera che va su. Sto facendo uno strip per i ragazzi.
Buongiorno Pietro. Ieri ti ho catturato fra il pubblico del Luca.
Esatto,
certo,
esatto.
Stavo camminando, mi giro e faccio, quello è Pietro Ubaldi.
Cos'è? È un uccello, è un aereo, no.
Cos'è quel pesce in fondo al mare blu?
Cos'è quel pesce? È vero, me lo ricordo, è vero. Ho navigato, anzi sono sprofondato per 2 anni
con il Gamebot
sul canale, su Rete 4, eccetera eccetera.
Tu come l'hai vissuto quell'esperienza?
Perché all'inizio con terrore.
Con terrore.
All'inizio con terrore, perché tutte le volte io passo la vita a improvvisare, a inventare cose, eccetera eccetera, perché mi piace giocare o comunque non farmi mai impallinare, perché sto sempre un po' sopra, un po' sotto.
Cercavi di stare di spostarti rapidamente.
Spostarmi continuamente, esatto. E invece mi fanno improvvisare continuamente all'inizio, naturalmente, perché l'improvvisazione non nasce dal nulla, nasce da una conoscenza, da un bagaglio culturale, da una conoscenza, da un'esperienza dell'argomento che vai a trattare, e poi la fantasia vola. Anche a seconda, nel nostro caso era una trasmissione, interagivamo telefonicamente con,
esatto,
eravamo
in diretta, oltretutto,
e dovevamo però inventarci tutto. Una volta presa la mano il gioco,
ti
per
piaceva?
Me poteva continuare in eterno. E invece ci hanno tolto il giocattolo, il sottomarino, non so dove sia, in quale darsena, cose.
Però insomma, però... fu una bella esperienza, insomma, passare da Four,
sì, sì,
insomma,
sì,
in cui eri noto per la
pupazzi,
voce,
cartoni, eccetera.
Finalmente.
Ma perché la mia produttrice, a parte che loro facevano sempre in antagonismo con Rai, per cui era nato Gocar, per cui la trasmissione e i cartoni animati per i bambini anche alle 8 di sera, e allora dovevamo fare qualcosa. Siccome io lavoravo già per le reti Mediaset, o direttamente con i pupazzi o indirettamente con i cartoni, assolutamente, allora la mia produttrice diceva che era un cartone vivente. Perché io quando faccio interpreto mi muovo, mi agito, faccio, e allora ho detto meglio di così non ce n'è.
Fu Alessandra Valeri Manera,
Alessandra Valeri Manera,
a volerti lì in quel ruolo, che
se non vedete mi sto inchinando e sto baciando il terreno, perché gran parte del mio lavoro o del mio successo, quello che è, lo devo a lei. Io sono stato utile per lei e lei molto per me, devo dire che mi ha protetto, mi ha coccolato e mi ha voluto bene anche
prima del Gamebot. Oltre ai cartoni animati eri molto conosciuto e molto amato, lo sei tuttora, per la voce di Four.
Ah,
in quel caso,
sì,
come
sì,
ci
sì.
sei arrivato? Ci fu un provino,
no.
Il primo anno di Ciao Ciao, versione Mediaset.
Perché dunque, il primo anno c'era Muratori, cioè la televisione Mediaset per i ragazzi è nata con Bim Bum Bam, è nata con Muratori, che era la voce ufficiale di One e che era grande sodale di Paolo Bonolis, erano amici anche loro, romani ambedue, eccetera eccetera. Loro scrivevano un canovaccino, una storiellina di 4 righe e poi la facevano durare 10 minuti, 12 minuti, improvvisando continuamente, benissimo, tra l'altro si trovavano bene, erano un po' più cattivelli loro di me,
sì.
E io sempre un po' bonaccione. Dopodiché, siccome hanno aperto anche su Rete 4 una trasmissione analoga, non a caso One era su Italia 1 e Four su Rete 4, per cui avevano bisogno di un altro pupazzo. Muratori ovviamente faceva troppa fatica a farne tutte e due, e allora la signora con cui io già che conoscevo abbastanza, perché facevamo il doppiaggio di Kiss Milicia, insomma si era molto appassionata, diceva che secondo lei io potevo essere adatto, e ho cominciato a fare Foro, al quale mi sono affezionato moltissimo. Infatti parlavamo con voi prima del fatto che in un certo senso poi il pupazzo, a furia di farlo, pur non muovendolo io direttamente ma avendo grande simbiosi con le animatrici, perché ci vogliono persone piccole, mani piccole per stare sotto ai banconi eccetera eccetera, in grande simbiosi il pupazzo si è modificato, perché in un certo senso il pupazzo Foro alla fine mi assomigliava, o io assomigliavo a lui, insomma.
Come venivano le registrazioni di Ciao Ciao? Tu eri in studio con...
Eravamo in studio con i conduttori, si facevano, dipende da quello che stavamo facendo, se era la scenetta tipica dalla cameretta o dalla cucina, perché c'è stato un periodo che volevano farlo anche in movimento, avevamo dei set uno dopo l'altro con dei camminamenti, ma era complicatissimo anche con le camere, con tutto quanto, per cui... perché il pupazzo va sempre nascosto in qualche modo, adesso non dovremmo dirlo, ma...
Vabbè.
Il pupazzo è il pupazzo.
I segreti del mestiere.
Deve vivere sempre dietro, per cui niente.
Certo.
E comunque insomma sì, facevamo erano sempre dirette, nel senso che noi registravamo alcune volte le cose che andavano poi in onda più avanti, però abbiamo fatto anche un paio d'anni di diretta vera, nel senso che andava, quello che facevamo in quel momento andava in onda in quel,
in
momento.
Quel momento, e immagino che fossero anche tante registrazioni, era un impegno per te che durava tanto.
Io per 18-20 anni tutti i pomeriggi li passavo a Mediaset, a Fininvest, quello che era, perché andavo lì alla, lo studio cominciava alla una e finivamo sempre verso le 8 più o meno di sera. Poi quando ho avuto anche il Gamebot e continuavo a fare ciao ciao e bim bum bam, il mio impegno continuava anche. Ma oltre
vivevi lì, avevi una brandina,
sì praticamente come i giapponesi potevo morire di karoshi, cos'era quella delle...
Fra l'altro, credo che l'impegno
un colpo secco.
La stagione venisse registrata fino a giugno, poi a luglio si registrava la prima stagione di settembre, perlomeno
anticipavamo un pochino, anche perché poi avevamo varie rubriche, non so, la posta, la vita vera dello studio, le storielline nostre, poi c'erano le telepromozioni, cioè certo. Noi parlavamo di prodotti dedicati ai bambini, per certo. Cui dovevamo registrare anche quelle. Sta nascendo musica intorno a noi?
No, ma stiamo okay, benissimo, perfetto. In radio siamo abbastanza protetti,
perfetto.
No, tornando invece a Ciao Ciao,
sì.
Hai avuto occasione anche di cambiare spesso partner a Ciao Ciao, diciamo che rispetto
a Bim Bam.
C'è stato un turnover di
le consumavano in fretta,
rimaneva lì eccetera eccetera.
I primi due anni
con Giorgia Passeri,
che forse aveva fatto anche l'anno precedente con Muratori, con la voce di Muratori, per cui lei era romana, anche del gruppo romano lei, poi
e devo dire che era molto brava, molto accatamento fra di voi,
sì
perché comunque
anche
ciao,
perché
ciao,
lei reagiva in maniera veramente come uno si aspetta, perché delle volte uno fa la scena che deve sembrare vera ma è finta, è costruita. Invece lei, se le dicevamo delle cose un po' assurde, la provocavamo un po', reagiva in maniera
veramente
diretta, per cui andava molto bene, era molto spontanea.
Molto spontanea, è vero,
sì,
è vero.
Sì.
E poi sicuramente a Ciao Ciao c'era un po' questo intento di fare una trasmissione per ragazzi ma un pochino più grandicelli, perché era la trasmissione dell'una, quindi rispetto a Bim Bum Bam.
E infatti noi avevamo un po' di problemi di più di pubblico, perché dipendeva dagli orari delle scuole.
Certo.
I nostri fruitori sono i ragazzi, i bambini, per cui insomma se non sono a casa,
certo,
non è che a scuola fanno le proiezioni.
Certo, poi ricordiamo Deborah Magnaghi,
con cui vado d'accordissimo anche adesso, che adesso quando ha cominciato con noi era un po' più cicciotta,
è vero, quando faceva Hildegard,
il produttore l'ha terrorizzata dicendo che se non dimagriva non avrebbe lavorato mai più, e da allora non è più ringrassata.
Sta benissimo,
è una bellissima signora,
è una bellissima
ragazza, signora madre, molto simpatica, molto brava, che doppia anche le cose per grandi, anche i film, anche le cose. E poi la compiantissima Paola Tovaglia, che purtroppo è morta giovane per un problema che poi si può anche dire, un tumore, poverina. È stata la persona con cui mi sono divertito di più, è una persona bravissima, infatti anche lei era tenuta molto in palmo di mano dalla Valeria Manera, molto amata. Diciamo che io ero per le parti maschili quello che lei era per le parti femminili.
Sì, concordo. E anche lì ci
fu. Tant'è vero che per esempio quando abbiamo fatto la serie dei i Muppet Babies,
sì,
che erano i cartoni animati, i Muppet piccolini nella stanza con la governante, c'erano un sacco di canzoni da cantare. All'inizio dovevano essere i doppiatori dei vari personaggi a farlo, ma poi la cosa era complicata perché uno litigava col maestro, l'altro era stonato, e alla fine io imitavo le voci di tutti i miei colleghi maschili e lei tutti i femminili.
A proposito di canzoni, hai cantato anche tante sigle.
Tante,
da solo o in coppia con Cristina D'Avena?
Sì. Io facevo il guastatore.
Esatto,
in realtà, però
Cristina D'Avena mi ha sempre raccontato che in studio con te si è sempre divertita un sacco, anche perché molte cose erano improvvisate.
Sì.
Mi ha detto, tu fra le tante sigle che hai fatto, qual è che ricordi con più piacere o con cui ti sei divertito di più?
Mi piacciono
più.
Io ho il dono di farmi piacere tutto e di dimenticare tutto quello
tutto
che ho fatto, per cui per cui mi piaceva tutto, per me era sempre un gioco, un divertimento, è sempre un gioco, spero che continui ad esserlo.
Certo, tu continui a divertirti nel tuo lavoro.
Io sì, la cosa essenziale per me è, facendo doppiaggio e facendo cartoni animati soprattutto, è divertirsi, perché se non ti diverti tu non penso che puoi sperare di divertire gli altri, per
assolutamente
cui
doppiaggio, che ovviamente ora in questo momento è il tuo impegno, è tornato a essere il tuo impegno principale.
Sì, ho sempre continuato col doppiaggio, coi pupazzi e tutto quello che è voce, perché adesso a Milano si doppia il film, rimangono un appannaggio romano, però ho avuto un periodo di film, tutto il ciclo di Barbossa più varie cose dei Pirati dei Caraibi eccetera eccetera, però Roma diciamo che è un'altra parrocchia. Io ho la mia vita
a Milano,
cartunesca o non, a Milano, per cui poi Milano c'è sempre la pubblicità che uno spera di fare, a volte perché nel mio caso facendo voci caratterizzate è divertente e poi è un po' più remunerativa, mentre il doppiaggio deve fare un pochettino più di mazzo, per avere gli stessi soldi in pubblicità può bastare una sedutina di un'ora. Code.
Un personaggio che dagli anni 80 hai ereditato e che stai portando avanti con successo è indubbiamente Doraemon, che in questo momento anche al cinema e tu hai doppiato.
Esatto, esatto. C'è questa rinascita di cartoni al cinema che è fantastica. È, io spero che continui e che poi porti anche altri cartoni in televisione, perché di conseguenza c'è il prodotto cinema ma c'è il prodotto televisivo. Doraemon sì, sono molto affezionato perché ne ho fatti in Giappone, esiste da una vita, per cui noi ne abbiamo fatti forse neanche la metà, però ne abbiamo doppiati almeno 400, per cui anzi ringrazio la signora Bosisio che ha dato la stura
a Doraemon.
Ma poi dopo quando è passato a Mediaset io avevo questo appunto rapporto con la produttrice che ha deciso che io dovevo essere la voce, è stato fatto anche un provino, delle cose, per cui e sono molto affezionato al gatto.
Tu li guardi i cartoni animati a prescindere che tu
li
abbia doppiati?
Sì, li guardo e li guardavo, poi mi piacciono molto anche, io sono appassionato di canto, di musical, ci sono stati anche cartoni con molte canzoni dentro, cartoni molto, molto musicali, cose per cui le due cose insieme, quando ho cominciato ho fatto teatro. Se ci fosse stato il musical all'americano o all'inglese all'epoca, forse l'avrei fatto, perché io ho fatto teatro di prosa e poi come musica c'era o facevi l'opera o l'operetta o la commedia alla Garinè Giovannini, cose, però era tutta un'altra parrocchia, per cui insomma e basta, recitare comunque è la cosa bella, recitare anche nei panni di un altro,
certo, però comunque mi sembra che quello che all'interno della tua professione poi ti sei trovato a fare lo hai fatto molto tuo e ne sei entusiasta.
Sì, sono contentissimo di quello che ho fatto.
E senti, tu sei conosciuto per Gatto Giuliano, per Four, per Doraemon, personaggi molto noti, ma fra i personaggi meno noti c'è un personaggio a cui ti senti molto legato, fra le tantissime cose che hai doppiato, fra i cartoni animati, fra...
Ma io in generale facevo o gli stupidoni che sono o i cattivoni, però i cattivoni forse non proprio cattivi trucidi, mi fanno fare delle voci trucide qualche volta,
anche
voci
in molto raspate. Facevi una voce, facevi la voce dei trolls,
dei trolls, sì.
E ci sei...
perché poi era divertentissimo il trolls, in realtà le cose più cattive che faceva era fare le scorregge e mettersi le dita nel naso, per cui perché minacciava sempre di mangiare cose, ma in realtà atti di cannibalismo
non c'erano,
non li ho visti, per
cui. Non c'erano. A tutto tondo sei affezionato ai tuoi personaggi?
Sì. Adesso il personaggio a cui sono affezionato, perché mi diverte molto, e penso che diverte anche gli spettatori adulti, è la serie di SpongeBob, per cui faccio Patrick Stella, che è sempre stupido.
Certo.
Ma è uno stupido portatore di verità, per cui va bene.
Per cui va bene.
Sì.
E pensando invece al successo derivato da lì, c'è prima il telefilm, poi il serial, insomma, sei andato a caratterizzare un personaggio, soprattutto poi nel telefilm, assolutamente non facile, perché insomma un gatto, bravo, ma non è che lo puoi
ammaestrare. Il gatto poi in originale aveva fumettoni dove lanciava maledizioni, faceva delle robe terribili, ma non parlava. Invece noi l'abbiamo creato proprio dal nulla. Io e il direttore di doppiaggio C. Barcellini, con cui ho lavorato tanto, mi sono molto divertito perché anche con lui ho fatto anche Tasmania, che era tutto inventato anche quello, eccetera eccetera, e il gatto Giuliano è proprio, era la cartina di tornasole, cioè qualsiasi cosa succedeva lui commentava qualsiasi cosa ed era divertente. Il passaggio del gatto alla serie con umani è stato un po' un casino, il gatto ha perso molto perché io cercavo di dargli vita con la voce, ma il gatto che hanno preso era semi morto, per cui dovevano, non si può dire,
forse. No, vabbè.
Dovevano lanciarlo in scena o mettergli, non so, la marmellata intorno alle labbra per cercare perché sennò proprio era come se gli avessero dato.
E tu in quelle occasioni eri negli studi di registrazione durante le riprese del telefilm, hai fatto tutto?
No, doppiavo dopo in post-produzione, anche perché quello che faceva, che somigliava moltissimo, l'attore che faceva Marrabbio somigliava moltissimo anche per via del trucco eccetera eccetera, era molto scocciato di non potersi doppiare lui, no?
Certo.
E allora parlava velocissimo, per cui mi metteva in difficoltà, perché doppiare è già incasinato e in più se lui va fuori copione, per cui esula da quello che c'è scritto, oppure parla velocissimo, italiano su italiano i labiali si vedono. Tante volte, se guardate qualche film italiano con i dialoghi aggiunti, è terrificante perché non ci azzecca niente, cioè, sembra un voice over proprio qua. Ed era stato un bel casino.
immagino non facile.
Sì, quella è stata una bella palestra per i futuri doppiaggi.
Quindi se tu dovessi scegliere l'esperienza più difficile di doppiaggio, per te è stata quella forse.
Beh, quella italiano su italiano, sì, direi di sì. Ah, il personaggio lo conoscevo, per cui quello non era un problema, il dietro del personaggio. Anche se poi tutto il televisivo si tratta molto di molta energia, vitalità, va mosso, ma in generale quello che si vede è quello che si sente, mentre nei film devi trovare più introspezione, più verità dietro, allora c'è un lavoro più d'attore, di scavo, e allora in quel caso lì il lavoro diventa, tant'è vero che poi quando si fanno i film, mentre noi lavoriamo a manetta proprio, nastro del trasportatore, facciamo anelli a profusione, per i film nello stesso arco di tempo se ne fanno meno, perché c'è bisogno di più tempo per arrivare alla... Tant'è vero che quando ho lavorato la prima volta nei Pirati dei Caraibi, ho avuto un buonissimo direttore che tra l'altro era stato anche l'autore dei dialoghi, dell'adattamento eccetera, per cui conosceva benissimo il personaggio, eppure essendo io milanese proprio abituato a fare all'impronta subito, loro religiosamente guardano la parte 50.000 volte, poi forse si azzardano a farla, certo. Io invece cerco subito la simbiosi col personaggio, e venivano sempre meglio le prime delle ultime registrazioni, perché alla fine mi ha detto guarda fai come vuoi e poi dopo... Però poi andando al cinema mi sono accorto che avevo trovato delle sfumature, delle cose, sono stato contento del mio lavoro d'attore, uh-huh, di introspezione, perché insomma ho detto, beh, proprio male non sono.
Senti, fra le cose recenti che hai doppiato e che vedremo magari o in TV o al cinema prossimamente?
Sai che, boh, faccio tante cose, perché uno
non... Spesso non sai quando finiscono in televisione, poi
magari. No. Poi una volta si doppiava un po' più di adesso, si facevano tante cose da mettere in cantiere o in magazzino, che non si sapeva neanche se e quando sarebbero andate in onda. Le tenevo lì perché pronte per ogni emergenza, perché poi loro o direttamente o indirettamente avevano tante televisioni collegate, per cui queste cose qua. Poi per esempio una cosa che vabbè, ormai tanto nel diritto d'autore, che vale anche per la voce,
certo,
cose, andrebbe un pochettino più tutelato, per cui metti che tante volte molte cose sono state replicate o vendute sotto altra forma, cose, e noi purtroppo, nel senso, non abbiamo più avuto voce in capitolo, per cui quello, perché siccome se mandano in onda di nuovo il vecchio, non fanno il nuovo, ci perdi due volte, per cui sostanzialmente. Però vabbè, insomma, infatti per esempio tante volte ti fanno firmare delle liberatorie che poi non le leggi neanche, perché sono 20 fogli scritti
fogli.
Piccolissimi.
Ti affidi a loro.
Sì, ma affidarsi del lupo cattivo non è facile. Non sono tutti cattivi, ma qualcuno sì.
Pietro, io lo so che i doppiatori spesso gli viene chiesto di così.
Sì, di fare qualche voce.
Eh beh, sì, te la chiederei. Allora, proviamo a fare Pellegrino Four.
Pellegrino Four?
Tu sei Four,
sì.
Pellegrino fa il presentatore di Ciao Ciao.
Ok.
Quindi tu fai Ciao Four, benvenuto a Radio Animati.
Ciao Four, benvenuto a Radio Animati.
Animale sei tu, scusa.
Animati.
Sì. A quest'ora sono già molto animato. Scusa, mi è scappato.
Non male, Pellegrino, tu non avevo dubbi che fosse perfetto. Io ascolterei a questo punto una sigla tua,
sì,
in
certo,
cui torniamo indietro un po' nel tempo, torniamo ai tempi di Ciao Ciao. Questa è una delle prime sigle che hai fatto con Giorgia, quindi torniamo proprio alle primissime edizioni. Ciao Ciao. Ce
mi ricordo perché io quando le giravano,
sì,
in genere nei parchi divertimenti non ci andavo mai.
Infatti
in castigo,
te lo stavo per chiedere, ma supponevo che tu,
come
per
voce,
il doppiaggio,
no,
non ci fossi.
Facevo
quindi
la sigla prima, la cantavo, loro la mettevano su registrato, però insomma,
questa era una fregatura, però
non mi portavano mai.
Andare a Gardaland spesso, a Legoland,
Gardaland, Ilund, esatto. Legoland.
Non era male.
Niente.
Ce l'ascoltiamo e ci ritroviamo qua su Radio Animati.
Riesce a fare e sempre a me tocca riordinare.
Oh, com'è bello spostare tutto, lasciare il segno un po' dappertutto.
Voi tutti i giorni bisticciate, poi la pace sempre fate.
Di là in cucina For sta praticando e lui insiste che sta cucinando.
Mannaggia la mia conchiglia. ciecina, fiori, salsiccia e un po' di farina.
Ma che pasticcio colossale riesce sempre a combinare.
Nemmeno più in cucina, ma dove sei nascosto? Forse giù in cantina?
Nella soffitta mi son nascosto, sto rovistando in ogni posto.
Ma cosa credi di trovare? Tu sei tutto da lavare. Ci divertiamo.
Forne nella sua stanza è intento a studiare, però io non mi fido e vado a controllare.
Sì, Giorgia crede che stia studiando, ma di nascosto sto un po' giocando.
Ma lei è furba, intelligente e ti scopre certamente.
Avevo una voce un po' più raffreddata e un po' più nasale, però forse era Giorgia che mi faceva venire freddo nelle vene.
Però è arrivato il momento del gatto Giuliano. Ma grande mangiatore di polpette e grande amico di Licia, la mia polpettina preferita.
È amico anche di Marrabbio.
È amico anche di...
Amico di Marrabbio! Attenti ai ragazzi dai capelli rossi! E qui è pieno, state molto attenti.
Grande Pietro, grande, grandissimo.
Grande a voi.
Stavamo parlando mentre ascoltavamo la sigla, che insomma ti ha portato un po' indietro nel tempo. Erano
sì.
I primi anni 80. erano i fantastici primi anni 80. Che tu spesso
un'altra galassia.
Ti sei trovato all'interno delle sigle a prestare la voce a personaggi che poi magari in realtà
sì,
non hai
sì.
mai doppiato.
A volte sì, a volte sì.
Un esempio è Denver. Che stavamo
un esempio
dicendo.
Denver, esatto.
Quindi la voce.
Oh, mamma Saura!
Nella sigla.
Patatine.
Sì, sì, perché il doppiatore reale di Denver mi disse che si era ispirato a Graziano Galofaro, che ringrazio e saluto, che si era ispirato alla voce di Four.
E sai che forse la mascella di Denver un po' a quella di Four?
Un pochino sì.
Vero?
Un pochino, vedi, per la simbiosi che
simbiosi
si crea.
Che
tra...
prima.
È vero, è vero.
È un altro personaggio.
Ma anche il grande Puffo avevo doppiato in una sigla. C'è stato un momento in cui dovevo fare anche la voce di Topo Gigio, perché c'è stata la serie dei cartoni, Mazzullo, la voce ufficiale, famosa, era un po' anzianotto, non aveva voglia, allora la signora mi aveva detto, ogni volta che c'è qualche emergenza la signora Valeria Manera, quando si parla della signora,
telefono rosso.
Sempre mi chiamava. E non so, per esempio, come raccontavo non so a chi, nella serie dei Muppet Babies, che sì. erano i Muppet Bambini, e c'erano tutti i vari personaggi bambini con la governante, che si vedevano solo le gambe, con le calze a righe, eccetera, sì. eccetera. C'erano un sacco di canzoni, perché c'era, a parte la sigla, ma c'erano una o due canzoni all'interno.
La sigla c'è anche la
sì,
tua
sì,
voce?
Sì, 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 sì. Solo che veniva quando si facevano le canzoni, ognuno doveva cantare la sua parte. Mm-hmm. In realtà diventava un po' un casino, si può dire un casino, si
certo,
un casino perché c'era chi litigava col maestro, c'era chi era stonato, c'era chi... Allora l'Alessandra Valeri Manera ha deciso, basta, le parti maschili le fa Pietro Ubaldi, le parti femminili le fa Paola Tovaglia. Per cui lei faceva Piggy, faceva... e io facevo tutti, facevo Gonzo, Rolf, Fozzi, quello che facevo io che era Gonzo, più tutti gli altri, okay. Kermit, eccetera, allora. Ed era divertentissimo perché dovevo fare le voci neanche tanto degli originali, anche se le voci assomigliavano, ma le voci dei miei colleghi doppiatori, per cui...
Quindi insomma fu una bella esperienza, un cartone che non si vede da un po' di tempo in TV.
Sì, un peccato.
Era una serie molto...
Il mondo Muppet poi è un universo.
Benedetto ci deve dire
che si lega. Sì, un altro personaggio che è fatto sia nella sigla ma anche nel cartone come protagonista è Conte D'Acula.
Oh, bello, vero, bravo. Questo mi mancava. Conte D'Acula mi è piaciuto tantissimo, anche perché era famoso papero vampiro, aveva delle espressioni molto stupite, perché lui viveva in questo maniero da vero vampiro,
da vero vampiro, eccetera.
Aveva un servitore che aveva servito per secoli, un vampiro autentico. Lui, per un strano caso del destino, era diventato vegetariano, per cui beveva succo di pomodoro e non sangue di vergine. E il maggiordomo Igor gli proponeva sempre di andare a caccia, e diceva: no, no, ti ho detto di no. Insomma, quest'uomo ha dei problemi.
Era carino. E un'altra sigla in cui hai prestato la voce è stata per Yogi, con Cristina
Per Yogi, sì, il famoso orso Yogi, che in origine tanti anni fa era un attore che si chiamava Francesco Mulet, molto grosso, molto orso.
E una voce raffreddata abbastanza, un pochino. La voce degli orsi potrebbe essere, anche perché si vede che sono partiti dal fatto che gli orsi vanno in letargo ogni tanto.
Ma anche Bubu, un pochino, poteva essere sempre raffreddato. Grande amico.
Sigla scritta da Fasano, e Cristina ci raccontava, esatto, che in studio vi siete divertiti.
Yogi merende, cos'è?
Yogi salse merende.
Salse merende.
Una sigla, insomma, in cui vi siete divertiti anche molto.
Ma tutte.
L'avete fatta insieme, che... eravate insieme in studio con Cristina, contemporaneamente.
A volte insieme, a volte separatamente, dipende da... E poi quelli che stanno più di tutti sono i cori, i bambini dei cori li tengono lì a orari, bisognerebbe chiamare Telefono Azzurro. Perché no, poi non è che li maltrattano, però li fa... cioè, siccome la sigla richiede molto tempo, sembra facile, ma i cori da armonizzare, quelle cose lì sono
la vita in studio fra il doppiaggio dei cartoni degli anni 80 e quelli attuali è cambiata? Si doppia in un modo diverso?
La vita?
In studio proprio.
Delle canzoni?
Registrate? No, 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 parlo proprio del doppiaggio. Registrate adesso in colonne separate, prima magari eravate tutti insieme in studio.
Ma purtroppo la colonna separata dipende, è un fatto economico tante volte, perché può essere un fatto di disponibilità, nel senso noi diamo la disponibilità, ognuno per la sua parte, e poi si mettono insieme le varie e si creano i turni, si fanno i turni. A volte non siamo disponibili tutti nello stesso momento, poi non si fa un cartone dall'inizio alla fine, ma si fa prima un pezzo, poi prima la coda, poi un pezzo, poi un altro, poi mettono insieme gli anelli, perché una volta, adesso non sto a fare la storia delle cose, ma comunque era fatto su pellicola, erano pezzi circolari, per questo è rimasta la diciturella. Comunque sono porzioni da fare. Sì, e il fatto che si lavora molto di corsa, con, non dico con scarsa professionalità, ma se ti danno poco tempo per fare una cosa,
il tempo
il risultato non può essere... E poi a me sono sempre piaciuti di più, avendo fatto più animali che umani, ma se una figura è un cartone ti permette uno scatto di fantasia, di che è nella voce, nel modo, che deve essere un pochettino strano o particolare per poter dire anche determinate cose. E poi dipende dal target, se è un cartone per grandi o per piccoli, eccetera eccetera. Mentre invece si tende molto a umanizzare i cartoni, che allora secondo me
perdono
il gioco, finito lo scopo.
Certo.
Quanto riguarda i romani, per esempio, perché i film a cartoni si doppiano poi a Roma.
Certo.
E allora, nel caso delle nostre serie, per esempio, è uscito il film di Doraemon, l'abbiamo doppiato a Milano. Uscirà il film di SpongeBob, di cui io faccio appunto parte. Lo doppiamo con un grandissimo direttore, che è Carlo Valli, voce di Robin Williams, eccetera, eccetera. Però in generale loro tendono sempre a fare tutto pulitino, tutto perfetto, senza mai debordare. Noi invece, al di là del fatto che io ho fatto sporcature, versi, versacci per secoli, e per cui per me, se mi tolgono quello, mi tolgono parte della vita e del respiro, delle cose. La caratterizzazione, perché in realtà, per dire, l'americano, che il più delle volte nascono da quello, suona molto come a livello onomatopeico, una lingua,
certo,
che suona. Non a
anche
caso
canto,
i versi dei fumetti sono poi verbi americani e cose che hanno il suono di quella cosa lì. Se lo metti con tutte le vocali italiane, ne fai una melodia, togli gran parte di vita al cartone, secondo me.
Adesso i cartoni animati negli ultimi anni sono stati sdoganati anche per un pubblico adulto. Esistono cartoni animati che
Sì, certo.
Futurama, Griffin.
Certo, quelli politically
scorrect. Ti piacerebbe doppiare in uno di questi tipi di serie?
Oh, certo, sicuramente, sì. Anche perché, voglio dire, in realtà certe cose per i bambini non si possono dire, e il fatto di farle per i grandi non è detto che tu debba dire schifezze o sconcerie, cose. Non è quello.
O non
il
essere
problema.
Cartoni intelligenti.
La fantasia, insomma, vale un po' per tutti. Per cui, per dire, anche il cartone SpongeBob è un cartone bello sotto molti profili, perché lo può guardare il bambino per le gag che sono all'americana, comunque più veloci e meno tatoni, meno e lo può guardare l'adulto perché sono dei riferimenti culturali a cose o periodo che piace, a mode di,
certo,
più adulte,
certo,
cose.
Certo.
Per cui dipende da come uno lo vive e lo vede, insomma. Non è detto che debbano essere per forza o per grandi o per bambini. Tant'è vero che poi, pur facendo confusione, i cartoni hanno ormai vagano nei palinsesti
ovunque.
Sì.
Tu ieri eri qua a Lucca anche per seguire degli amici che erano sul palco.
Sì, i Puff Purple, esatto.
Con i quali hai collaborato. Cosa sta per uscire? Che cosa è in arrivo con loro?
Ma dovremmo rifare la sigla degli insuperabili X-Men.
Che tu avevi cantato insieme a Marco Destro.
Insieme a Marco Destro, e poi chi lo sa, perché Michele Broglia ha sempre un sacco di idee, di progetti, è vulcanico.
E quindi chissà che cosa verrà fuori. Chissà cosa verrà fuori. Matteo?
Ma grazie a questo progetto e Puff Purple hai rincontrato Marco Destro di recente?
Sì, ho incontrato Marco Destro, l'ho preso da bambino, l'ho conosciuto da bambino e l'ho ritrovato padre di un bambino. Per cui mi ha fatto abbastanza impressione.
Tra l'altro fu ospite anche in una puntata di Gamebot, se non sbaglio.
Ah, può darsi, sì, sicuramente. Quindi io non me lo ricordo, perché se lo dici tu sarà sicuramente vero.
Bene, io direi a questo punto di ringraziarti.
Grazie.
Di lasciarti visitare Lucca, è una bellissima giornata.
Bellissima.
Oggi.
Calda di giorno e fredda di sera.
Di sera
mattina.
Si muore, quindi mi raccomando la voce, però
esatto,
sei già
esatto.
Attrezzato.
Sì.
Giustamente.
Però la tengo aperta per far vedere quel poco di pelo che mi è rimasto.
Senti, ci
ricordo di For.
Visto che l'abbiamo citata prima e che è una sigla in cui vi siete divertiti molto, ci ascoltiamo Yogi Salsa e Merenda.
Ah, fantastico.
Ce l'ascoltiamo.
Una sigla fantastica.
Grazie ancora a Pietro Ubaldi su Radio Animati.
Questa è la canzone latinoamericana dell'orso Yogi. Si può cantare, si può ballare, si può recitare.
E mangiare?
Siete pronti?
È pronto?
È facile.
Uno.
Due.
Due.
Tre.
Tre.
Quattro.
Quattro. Uno, dos, tres, quattro.
Salsa e merende. Salsa e merende. Salsa e merende.
Quattro.
Cinco. E perché no? Ocho.
La vita è un ballo a pancia piena, a colazione, a pranzo e a cena. Conosce ogni trucco e sa come fare scena.
Già sì!
Per abbuffarsi tutto il dì. Per Yogi la vita brulica di cestini, con gustosissimi panini. Saltella fra torte dolci e pasticcini, che prende il volo dai picnic. Yogi, salsa e merende, Yogi, pancia fremente che proprio non resiste davanti a un piatto di vignette.
Tutto per me.
Yogi, salsa e merende, Yogi, nessuno balla e mangia tanto come te. Dovresti dimagrire un po', almeno un po',
no.
Per tutti i bagni senza sosta dentro al parco di Yellow Stone.
Yellow Stone.
Per Yogi la vita è carica di spuntini.
Sì signora.
E di sfiziosi stuzzichini.
L'hai detto.
Gli piacciono molto gli steppi tramezzini.
E anche il Krafen.
Che mangia con voracità.
Che bontà.
Yogi, senza merende Yogi. Mangia fremente che proprio non resiste. Yogi, salsa e merende, Yogi, nessuno balla e mangia tanto come te. È proprio semplicissimo cantare.
Non puedo.
Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
Yogi,
ho la bocca piena.
Un orso buffo un po' burlone.
Yogi,
ci ho fatto indigestione.
Sei veramente un gran mangione.
Ma se sono un figurino.
Un giorno o l'altro scoppierai.
Un orso pasciuto è un orso felice, parola di Yogi.
Yogi. Ma che simpatico ghiottone. Yogi.
Sì.
Un giorno o l'altro scoppierai.
Yogi scoppierai.
No.
Sì, Yogi scoppierai.
No.
Yogi, salsa e merende Yogi. Pancia fermente che proprio non resiste davanti a un piatto di vigna.
Come me?
Yogi, sempre merende Yogi, sempre presente quando dal parco arriva il buon profumo di un barbecue.
Everybody.
Yogi, sempre merende Yogi, di tutti gli orsi il più simpatico sei tu.
Sì, signor! Sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
Salsa e merende.
Salsa e merende. Mi ha tenuto un pezzettino anche per lei, signor Rende.
Di tutti gli orsi più simpatici
sei tu. E Bubu.
Le interviste di Radio Animati.
Le interviste di Radio Animati.